possibile perché tutto si può. Ok, allora riprendiamo. Abbiamo due tipologie di organelli che dobbiamo vedere adesso, che di cui non abbiamo ancora molto parlato, e che sono i mitocondri e i peroschisomi. Poi riprenderemo, perché ne abbiamo già accennato, però in modo più sistematico, le caratteristiche del citoscheletro nei suoi diversi componenti, prima poi di parlare invece di funzioni cellulari, avendo fatto la panoramica di tutti gli elementi strutturali presenti, diciamo, in generale nelle cellule. Poi ovviamente ci sono tutte le specializzazioni che sono rendono molto diverse le cellule le une dalle altre, ma queste le rivedremo parlando dei tessuti e quindi nel contesto nel quale queste sono localizzate. Quindi vediamo, la mezz'ora che ci rimane circa, quello che caratterizza i mitocondri da un punto di vista della loro citologia, e poi il metabolismo energetico ci faremo un cenno domani. Quindi abbiamo già visto, sono organelli, credo siano noti a tutti, perché è una delle cose molto caratteristiche, viene molto descritto, e quindi a doppia membrana. Avremo una membrana mitocondriale esterna e una membrana mitocondriale interna, e il cuore centrale prende il nome della matrice mitocondriale, e mentre avremo anche lo spazio intermembranare tra la membrana esterna e la membrana interna dei mitocondri. Quali sono le loro funzioni? Ovviamente quella legata al metabolismo energetico, e sono sede della respirazione cellulare, che è il momento in cui la cellula riesce a recuperare il maggior numero, a produrre il maggior numero di molecole di ATP, ma anche ruoli molto importanti di altre nature, forse meno note, che sono il loro ruolo e coinvolgimento, come avevamo già visto, nella sintesi dei lipidi, sia dei fosfolipidi, ma soprattutto della sintesi degli ormoni steroidei. Sono anche molto importanti perché, analogamente al reticolo endoplasmatico, sono strutture che possono accumulare ioni calcio e contribuire al fatto che la concentrazione citosolica del calcio sia molto molto bassa, e che il calcio possa essere a questo punto un segnalatore cellulare molto importante, molto forte. E poi hanno un ruolo nella morte cellulare programmata, che prende il nome di apoptosi, in quanto diverse molecole che sono fondamentali per questa induzione della morte cellulare sono proprio associate ai mitocondri, e quindi vedremo questo ruolo dei mitocondri nella morte cellulare. Abbiamo detto una struttura che si riconosce anche facilmente nei preparati di microscopia elettronica, grazie alla presenza delle creste, e le creste sono queste invaginazioni della membrana interna mitocondriale, quella che ospita tutte le molecole della catena respiratoria. E quindi hanno questo aspetto caratteristico che vedremo può però adottare diverse forme, cioè questa è forse quella più classica, e queste creste interne sembrano praticamente attraversare da un lato all'altro il mitocondri, ma qua vediamo la membrana interna, la possiamo seguire fino a formare proprio questa invaginazione, poi riprende, e però le due membrane non sono in continuità, sono due membrane separate, proprio una dentro all'altra. possono essere molto numerosi, possiamo avere circa mille, anche comunque diverse centinaia di mitocondri all'interno di una cellula. Le cellule che svolgono un'attività metabolica intensa, oppure come nel caso della contrazione muscolare, tutto quello che richiede molte molecole di ATP, ovviamente saranno cellule o strutture molto ricche di mitocondri, e la posizione dei mitocondri è anche specifico dei diversi tipi cellulari, di nuovo non sono distribuiti casualmente, e nella polarità cellulare, in quello che definisce delle zone diverse della cellula, a seconda del tipo cellulare vedremo come questa distribuzione dei mitocondri può essere diversa, legata proprio alla funzione cellulare. La morfologia può essere anche molto variabile. Noi abbiamo questa idea del mitocondrio con questa forma a fagiolo, ma può essere molto più tonda e sferica, oppure al contrario molto allungate, possono essere veramente difformi, in realtà abbastanza variabile, e poi abbiamo detto dimensione e posizione che sono tipiche. Il numero dei mitocondri può variare, possiamo aumentare il numero dei mitocondri, si aumentano per fissione, cioè si dividono i mitocondri e poi ricrescono, e poi vengono eliminati per autofagocitosi. Contengono un genoma, che è il genoma mitocondriale, contengono dei ribosomi, sono in grado di svolgere la sintesi proteica. E quindi si parlerà del DNA mitocondriale, per distinguerlo del DNA nucleare, che spesso viene anche chiamato DNA genomico. Il DNA genomico è quello del nucleo, e altrimenti si parla di DNA mitocondriale. Le due membrane hanno una composizione diversa e delle caratteristiche diverse, anche in merito alla permeabilità. La membrana mitocondriale esterna è molto più permeabile, mentre quella interna è particolarmente impermeabile. Non lascia passare, soprattutto non lascia passare ioni. Quindi troveremo delle corine, e quindi quella extra, la membrana mitocondriale esterna è molto permeabile grazie alla presenza di questi canali, mentre la membrana mitocondriale interna, al contrario, è estremamente impermeabile, e le creste sono sede dell'inserimento dei trasportatori elettronici della catena respiratoria. E quindi il rapporto, vi ricordate quando abbiamo parlato delle membrane in generale e del rapporto tra lipidi e proteine, la membrana interna mitocondriale è uno degli esempi in cui predomina la componente proteica, perché sono veramente i trasportatori elettronici a dominare e non ci sono sistemi di trasporto oltre molto sviluppati, a parte quella che ci permetterà di far rientrare i protoni e di produrre l'ATP, e quindi si chiama ATP sintetasi, questa molecola che rivedremo facendo il metabolismo energetico. Associata alla membrana esterna abbiamo detto dei canali, che sono queste porine e quindi danno una grande permeabilità. Ci sono gli enzimi di cui abbiamo parlato, che lavorano assieme al reticolo endoplasmatico liscio per la sintesi dei fosfolipidi e dei steroidi, e poi le molecole antiapoptotiche, perciò sono tutti enzimi che sono associati sul lato citoplasmatico della membrana esterna mitocondriale. La membrana interna, al contrario, è, come abbiamo detto, molto ricca di proteine e altamente impermeabile. c'è un fosfolipide particolare che si chiama la cardiolipina, che è particolarmente impedisce il passaggio di molecole e lascia fondamentalmente i gas passare più che altro. E cosa dire altro? Niente, c'è proprio la sede appunto dell'ATP sintetasi e della catena respiratoria. Nello spazio intermembranare, e quindi qua, avremmo l'insieme delle molecole che saranno state prodotte dalla respirazione, e quindi sarà fondamentale per un aspetto che è la concentrazione in protoni, che saranno molto elevati in questo spazio intermembranare, e la catena respiratoria fa passare i protoni dallo spazio della matrice mitocondriale verso lo spazio intermembranare a livello delle creste, e questo gradiente di protoni fa sì che qua c'è un'alta concentrazione, qua c'è una bassa concentrazione, risultato il rientro nel senso del gradiente dei protoni è il motore che permette di produrre le molecole di ATP. Ma vi ho detto, questa parte la rivediamo in dettaglio domani. Contiene quelle che saranno il passaggio in uscita delle molecole di ATP, dei gas, e contiene anche parte delle molecole che sono importanti anche per l'apoptosi. E la sua composizione in queste zone dovute alle acquaporine fa sì che è molto più vicina poi dopo a quello che c'è nello spazio citosolico, proprio perché c'è questo passaggio facilitato da queste porine che non sono molto specifiche e lasciano entrare e uscire delle molecole. Diversa la situazione dove queste creste formano questo microambiente, dove qua i protoni accumulati in realtà rientrano molto rapidamente attraverso la ATP sintetasi. Quali sono appunto, vedendolo non più in microscopia elettronica ma in fluorescenza, questi sono degli esempi delle cellule endoteliali, che sono le cellule che ricoprono i vasi, e l'epitelio che troviamo in tutti i vasi proprio a contatto con il sangue, dove sono caratteristiche questi mitocondri che hanno questa forma molto allungata, e quindi invece di essere come la classica immagine che vedevamo prima, invece sono dei mitocondri molto lunghi, messi anche abbastanza in modo parallelo, e che permette di vedere come sono disposti, e quindi sul sottofondo c'è il reticolo endoplasmatico. E queste invece sono proteine di fusione con la GFP. Questo è dove c'è il nucleo, e vedete come i mitocondri comunque sono abbastanza vicini al reticolo endoplasmatico e in mezzo al reticolo endoplasmatico, non hanno lo stesso aspetto filamentoso che troviamo a livello delle cellule endoteliali. In alcuni casi addirittura, come a livello della parte della corticale del rene, vedete come le creste hanno tutto un altro aspetto, questo è molto più classico, come ce l'aspettiamo, ma ci sono anche mitocondri dove le creste sono molto tubulare, circolare, e quindi dà un aspetto completamente diverso di questo aspetto mitocondriale, per quello che dicevamo, sia la posizione, sia la forma globale, sia la forma delle creste può variare da tipo cellulare a tipo cellulare. Il DNA dei mitocondri, quindi quando guardiamo lo spazio della matrice, totalmente intramitocondriale, è caratterizzato da diverse molecole di DNA circolare, che è molto per questo più simile a quello che è la situazione del genoma dei batteri, che anche loro hanno un DNA circolare, mentre il DNA genomico nostro, i cromosomi non sono circolari, sono molecole aperte, cioè lineare, e quindi ha un DNA circolare che possono essere appunto in coppie multiple, non è associato a istoni, che anche questa è una caratteristica simile a quello che si trova nei procarioti. La replicazione è indipendente da quella del DNA genomico, perciò non c'è relazione tra duplicare il DNA mitocondriale e duplicare il DNA genomico. I mitocondri vanno per conto loro, si duplica prima della divisione mitocondriale. Codifica per un numero molto ridotto di proteine, perché alla fine sono soltanto 13 le proteine che sono codificate dal DNA mitocondriale e che sono tutti quelli della fosforilazione ossidativa e quindi della respirazione cellulare. Mentre tutte le altre proteine provengono dal genoma nucleare, che codifica la maggior parte di tutte le proteine che sono contenute dentro ai mitocondri. I ribosomi mitocondriali, anche loro, sono più vicini come dimensione a quelle batterici che a quelle delle cellule eucariote. Ed è il motivo per il quale si è subito ipotizzata una origine e un isolamento di queste strutture mitocondriali con un'origine di endosimbiosi di un batterio rispetto al DNA genomico della cellula eucariota. Il codice genetico per i mitocondri animali, e non è vero per i vegetali in compenso, cioè per le piante, ha alcune differenze rispetto al codice genetico universale che abbiamo visto quando abbiamo parlato della trascrizione del DNA genomico. Perciò è una curiosità, diciamo, e ha 4 codoni che sono diversi, che sono quelli indicati in rosso. Ereditiamo per via materna del DNA mitocondriale, perché quando c'è la fecondazione, abbiamo detto, c'è soltanto il patrimonio genetico paterno che entra nell'oocita, ma tutta la componente citoplasmatica dello zigote è di origine materna e quindi i mitocondri si ereditano per via materna e quindi è molto utilizzato in genetica delle popolazioni per ricostruire alberi familiari evolutivi andando a seguire le discendenze per via materna, perché quello si riesce a fare attraverso il DNA mitocondriale. Abbiamo detto tutte le proteine che costituiscono i mitocondri, a parte le 13 che sono codificate dal genoma mitocondriale, sono codificate da ribosomi liberi. Esiste una sequenza che questa volta è una sequenza di localizzazione ai mitocondri. Questa sequenza si lega a un recettore che permette anche in questo caso il passaggio attraverso un traslocone per arrivare a livello della matrice, ma la differenza è che qua non è co-traduzionale, ma è post-traduzionale. E quindi ci sono un sacco di altre proteine che devono srotolare questa, che deve passare attraverso questo traslocone in modo tale da agevolarne il passaggio. Se non c'è nessun altro segnale, ritroviamo questa proteina nella matrice questa è la membrana esterna, questa è la membrana interna, questo è il spazio intermembranare, ok? Non è un doppio strato, ciascuno è un doppio strato, e questo è lo spazio intermembranare, quella si trova nella matrice. Se invece esistono altri segnali, potremmo ritrovare questa proteina che viene a questo punto attraverso un secondo segnale associata alla membrana interna, oppure ci sono tutti i casi di figura sul fatto di avere una che è un'altra modalità con la quale questo si ritrova in questa posizione. Se poi viene clivata, tagliata, è una proteina dello spazio intermembranare. E il principio è sempre lo stesso, ci sono le sequenze che sono delle sequenze che permettono di guidare questa localizzazione. Se ci sono delle sequenze transmembranare, rimane incastrato nel doppio strato fosfolipidico, analogamente a quanto abbiamo descritto a livello del reticolo endoplasmatico granulare. La differenza è che a livello del reticolo endoplasmatico granulare avviene in modo cotraduzionale, i ribosomi sono associati sul lato citoplasmatico. A livello mitocondriale c'è prima la sintesi e poi dopo viene accompagnato questo passaggio attraverso altre proteine che interagiscono, che permettono di srotolare e di realizzare questi passaggi attraverso trasloconi o inserimenti nella membrana. E questo che siano proteine della matrice, della membrana interna, dello spazio intermembranare oppure della membrana esterna. Il ciclo vitale, abbiamo detto, si dividono per fissione e quindi c'è una crescita membranare che porta alla separazione in due mitocondri, perciò crescono di dimensione. Poi c'è questa che possiamo vedere qua, solo ho cercato di tenere lo stesso orientamento, perciò questo è il mitocondrio che deve crescere. Una volta che cresce, quando c'è il congiungimento tra due creste, che poi portano attraverso delle proteine che dall'esterno realizzano questa strozzatura alla separazione in due mitocondri. Per poter fare questo, ovviamente deve essere stato duplicato il DNA mitocondriale e quindi ci deve essere una fase di sintesi del DNA mitocondriale che precede la separazione. Potrebbe essere invece una separazione che non precede una divisione in due, ma l'eliminazione di una parte del mitocondri che andrà incontro all'autofagocitosi, che è ancora un altro modo con il quale possiamo rendere conto del ciclo vitale dei mitocondri. In questo caso si chiama mitofagia, che è l'autofagia dei mitocondri. Non torno perché l'abbiamo fatto abbastanza in dettaglio. Questa è appunto l'ipotesi sull'origine endosimbiotica e quindi sarebbe miliardi di anni indietro un batterio che aveva questa capacità di possedere gli enzimi della respirazione cellulare, che è stato fagocitato ma non distrutto, e quindi abbiamo, questa è la membrana del batterio, che sarà la membrana interna mitocondriale, rispetto alla membrana esterna, che sarebbe di origine di questo eucariote ancestrale, e queste sarebbero appunto i mitocondri di oggi. Ok, metabolismo energetico lo vediamo domani. Grazie.